Ora dovrei aggiungere che nulla di grande si può intraprendere senza la mia spinta, perché è a me che si deve l'invenzione di ogni nobile arte. Forse che non sia la guerra la fonte e il coronamento di ogni celebrata impresa? E che c'è di più pazzesco dell'impegnarsi per non so quali cause in un confronto da cui immancabilmente ognuna delle due parti trae più danno che guadagno? Dei caduti, poi, neanche si parla, quasi fossero gente di Megara. Quando le schiere in armi si fronteggiano e le trombe intonano il loro rauco suono, a che servono di grazia i sapienti esauriti dagli studi col loro sangue povero e privo di calore e che a malapena tirano il fiato? C'è bisogno di gente ben piantata, con moltissima audacia e pochissimo cervello, a meno che non si preferisca arruolare Demostene, tanto vile soldato quanto grande oratore, che, seguendo il consiglio di Archiloco, appena vide il nemico fuggì abbandonando lo scudo. La prudenza, obiettano, in guerra ha grandissimo peso. Lo riconosco, ma lo ha in chi comanda e si tratta di prudenza militare, non filosofica. Per il resto, l'impresa, tanto egregia della guerra, è affidata a parassiti, ruffiani, briganti, sicari, contadini, imbecilli, debitori e altri rifiuti del genere, non a filosofi da tavolino. Della cui totale inutilità sul piano pratico è testimone lo stesso Socrate, che l'oracolo d'Apollo giudicò con poco senno del resto il solo sapiente, quando tentò di impegnarsi in non so quale faccenda pubblica, fu costretto a ritirarsi fra il generale di Leggio. Anche se del tutto sciocco, non si dimostrò quando rifiutò il titolo di sapiente, che attribuì solo a Dio. E quando sostenne che il saggio non deve occuparsi di politica, e meglio avrebbe fatto a consigliare di tenersi lontani dalla sapienza, se si vuol vivere da uomini. D'altra parte, quando fu processato, che cosa se non la sapienza lo costrinse a bere la cicuta? Infatti, mentre andava filosofando di idee e di nuvole, mentre misurava il salto delle pulci, mentre ammirava la voce delle zanzare, non imparava nulla di ciò che riguarda la vita di tutti i giorni. In aiuto del maestro, sull'orlo di una condanna capitale, interviene il discepolo Platone, difensore così egregio che, turbato dal rumoreggiare della folla, a malapena riesce a pronunciare qualche frase smozzicata. E che dire di Teofrasto? Come avrebbe mai potuto animare i soldati in guerra, lui che, levatosi a parlare, ammutolì di colpo, come se d'improvviso avesse visto un lupo? Isocrate, pavido per natura, non osò mai aprire bocca. Marco Tullio, il padre della romana eloquenza, abitualmente, preso da poco dignitoso tremore, esordiva balbettando come un ragazzino. Quintiliano vede in questo la prova dell'oratore di valore che misura le difficoltà, ma non farebbe meglio a dire che la sapienza è un ostacolo a condurre in porto le faccende pratiche? Che faranno costoro quando si dovrà ricorrere alle armi, se si perdono d'animo così quando si combatte semplicemente a parole? Nonostante questo, a Dio piacendo, si esalta il famoso detto di Platone che fortunati saranno gli stati se a reggerli saranno chiamati filosofi o se i reggitori si daranno alla filosofia. Se invece consulterai gli storici, troverai che il concentrarsi del potere nelle mani di un filosofastro o di un letterato è la peggiore sciagura che possa colpire uno stato. E mi pare lo attestino bene i due Catoni, uno dei quali turbò la pace della Repubblica Romana con le sue pazze denunce, l'altro, mentre difendeva con un eccesso di saggezza la libertà del popolo romano, la mise del tutto a soqquadro. Aggiunge a questi i Bruti, i Cassi, i Gracchi e Cicerone stesso, che allo Stato romano fece tanto male quanto Demostene a quello ateniese. Quanto a Marco Antonio, Ammesso che fosse un buon imperatore, potrei contestarlo, perché dedito come era alla filosofia, per questa stessa fama si era fatto prendere a noia dai concittadini. Ammesso tuttavia che lo fosse, certamente lasciando dietro di sé il figlio che lasciò, danneggiò lo Stato più di quanto non gli avesse giovato col suo governo. Questa categoria, infatti, di uomini dediti allo studio della filosofia di solito ha pochissima fortuna in ogni cosa, ma soprattutto nei figli che mette al mondo. Penso sia la provvidenza della natura a volere impedire che questo malanno della filosofia si diffonda più largamente fra gli uomini. Così risulta che Cicerone ebbe un figlio degenere e che Socrate, il famoso filosofo, ebbe figli, come è stato scritto non del tutto a torto, più simili alla madre che al padre, e cioè stolti. Comunque, se fossero come asini davanti a una lira solo riguardo ai pubblici affari, ci si potrebbe passare sopra. Il guaio è che sono altrettanto incapaci in ogni altra occasione della vita. Invita a pranzo un sapiente, disturberà col suo cupo silenzio o con le sue noiose questioncelle. Invitalo alla danza, diresti che balla come un cammello, portalo ad uno spettacolo. Basterà la sua espressione a guastare il divertimento alla gente e, come il saggio Catone, sarà costretto a lasciare il teatro perché non può spianare il cipiglio. Se per caso capiterà durante una conversazione, sarà come il lupo della favola. Se c'è da fare un acquisto, un contratto, insomma, qualcuna delle cose indispensabili alla vita di ogni giorno, questo sapiente ti sembrerà un pezzo di legno, non un uomo. A tal punto è incapace di rendersi utile a se stesso, alla patria, ai suoi, perché inesperto delle faccende usuali e perché tanto lontano dal giudizio corrente e dalle accettate consuetudini. Quindi, per forza, si fa anche odiare per questa sua grande diversità di vita e di intendimenti. Tra i mortali, infatti, che cosa mai si fa che non trabocchi di follia e che non sia opera di folli in un mondo di folli? Perciò, se qualcuno volesse opporsi da solo a tutti, io gli consiglierei di ritirarsi come Timone in un deserto per godervi da solo la propria saggezza. Ma per tornare all'argomento proposto, quale forza, se non l'adulazione, raggruppò nella città quegli uomini primitivi simili ai sassi e alle querce? Questo solo vuole indicare la famosa cetra di Anfione e di Orfeo. Cosa mai riportò alla concordia cittadina alla plebe romana che già stava per spingersi ad atti irreparabili? Forse un discorso filosofico? Nemmeno per sogno, al contrario, fu il ridicolo e puerile apologo del ventre e delle altre membra. Altrettanto si dica dell'analogo apologo di Temistocle, della volpe e del riccio. E quale discorso di un sapiente avrebbe potuto raggiungere l'efficacia della famosa cerva immaginata da Sertorio, o della trovata dei due cani? Dello spartano Licurgo o dell'altra ridicola storia, sempre di Sertorio, sul modo di strappare i peli dalla coda del cavallo. Per non parlare di Minosse e di Numa, entrambi governarono la stolta moltitudine con invenzioni favolose e con simili sciocchezze che si fa presa su quella grossa e potente bestia che è il popolo. Viceversa. Quale città ha mai fatto sue le leggi di Platone e di Aristotele o i precetti di Socrate? Che cosa persuase i Deci a votarsi spontaneamente agli dei mani? Che cosa trascinò nella voragine Quinto Curzio se non la vanagloria? Dolcissima sirena, ma quanto esecrata dai sapienti! Che c'è infatti di più sciocco, dicono, di un candidato che lusinga al popolo in tono supplichevole, che compra i voti, che va in cerca degli applausi di tanti stolti, che si compiace delle acclamazioni, che si fa portare in giro in trionfo come una statua da mostrare al popolo, che fa collocare nel foro il proprio simulacro di bronzo? Aggiungi la sfilza dei nomi e dei soprannomi, gli onori divini tributati a un uomo insignificante, il fatto che si dà il caso di tiranni scelleratissimi, elevati con pubbliche cerimonie alla gloria dell'Olimpo. Sono autentiche manifestazioni di follia e per riderci sopra non basterebbe un solo Democrito. Chi lo nega? Tuttavia, proprio di qui sono nate le grandi imprese degli eroi, levate al cielo dall'opera di tanti letterati. Questa follia genera le città, su di essa poggiano i governi, le magistrature, la religione, le assemblee, i tribunali. La vita umana non è altro che un gioco della follia. Quanto poi alle arti, cosa mai, se non la sete di gloria, ha suscitato nell'animo umano la brama di inventare e tramandare ai posteri tante discipline ritenute nobili. Furono uomini davvero stoltissimi quelli che hanno creduto valesse la pena di conquistare a prezzo di tante faticose veglie quella fama di cui niente può essere più vano. Ma intanto voi dovete alla follia tante cose e così egregie della vita e ciò che soprattutto conta. La follia altrui fa la vostra cuccagna.